Giornalista della redazione di Lettera 22, è stata corrispondente dal Cairo dal 2001 al 2003, coprendo Medio Oriente e mondo arabo. Attualmente corrispondente da Gerusalemme, scritto nel 2007 per l'editore Feltrinelli Arabi Invisibili, che ha vinto il premio Caparbio 2008. Nel 2009, sempre per Feltrinelli, ha pubblicato Hamas. Il suo blog Invisible Arabs è dedicato al mondo arabo, al Medio Oriente. Diamo un buongiorno a Paola Caridi questa mattina ai nostri microfoni. Buongiorno Paola.
Buongiorno a te.
Paola, partiamo quindi dal tuo ultimo libro. Una domanda di fondo, mi sembra, accompagni le pagine di questo tuo ultimo lavoro. Dalla copertina, lo ricordiamo, estremamente significativa, campeggia in verde il titolo Hamas. Che cos'è Hamas? Qual è il programma politico del movimento che ha vinto le elezioni palestinesi del 2005 e che governa attualmente nella striscia di Gaza? Tu ripercorri tre momenti nelle pagine del tuo libro: la nascita di Hamas nel 1987 come movimento di resistenza all'occupazione israeliana, la vittoria alle elezioni del 2005, la sfida ai partiti dell'OLP, la situazione di Gaza durante e dopo la drammatica operazione Piombo Fuso voluta dal governo israeliano, insomma una serie di interrogativi che accompagnano questa tua ricerca. Io partirei proprio da questi, anzi da una parte di questi. Che cos'è Hamas, appunto, qual è il suo programma politico, soprattutto negli ultimi anni, come si colloca l'Islam politico all'interno di una società, di una cultura, quella palestinese da sempre considerata, che abbiamo sempre considerato come laica.
Ma si è collocata in misura diversa nei diversi momenti della sua vita, perché non è un movimento nato 2 o 3 anni fa, ma è da un lato un movimento politico che ha già 22 anni di vita, quasi, ed è un movimento politico che si richiama a un Islam politico come quello dei fratelli musulmani egiziani, che invece è nato negli anni 20, quindi è una storia che ha vissuto diversi momenti e che ha ormai 60 anni alle spalle. Questo cosa significa? Che anche all'interno della società palestinese Hamas ha avuto un ruolo e anche un consenso diverso a seconda dei periodi. È nato nella prima intifada, non perché sia nato realmente nella prima intifada, ma il progetto era già in corso sin dal 1982-83. Nella prima intifada c'è formalmente la nascita di quello che è lo Harakat al-Muqawama all'Islamia, cioè il movimento di resistenza islamico, e sottolineo come dire, queste parole perché queste parole già danno il senso di quello che è stato Hamas. Nel corso di questi 20 anni, di questi oltre 20 anni. Poi c'è stato il lunghissimo periodo del ricorso al terrorismo suicida, almeno 11 anni sono stati segnati dall'uso da parte di Hamas, ma non solo da parte di Hamas, del terrorismo suicida all'interno delle città israeliane, e dopodiché c'è stata questa transizione politica a cui accennavi prima, che è cominciata già durante la seconda intifada, verso il 2002-2003, ma che è diventata, come dire, evidente anche al pubblico internazionale, nel 2004-2005, quando, dopo l'uccisione dello sceicco Ahmed Yassin, considerato padre spirituale di Hamas, e dopo la morte di Yasser Arafat lo stesso anno, nel 2004, Hamas, ma non solo Hamas, l'intera politica palestinese ha vissuto una stagione di transizione i cui risultati, le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti anche ora. Poi c'è stato appunto la partecipazione alle elezioni, a quelle municipali del 2005 e a quella politiche del 2006, in cui Hamas ha avuto una vittoria sorprendente anche per lo stesso movimento islamista palestinese. Ecco, semmai la domanda che ci possiamo porre è qual è il programma politico di Hamas da questa transizione politica? È sempre un movimento islamista, però è anche un movimento molto pragmatico, e quindi il programma elettorale con cui si è presentato alle consultazioni politiche del 2006 già definisce quello che è Hamas, e dunque noi lo chiameremmo forse un movimento conservatore, un movimento però che riguardo al conflitto con Israele ha una posizione molto meno flessibile di quella che ha Fatah, e questo ha fatto guadagnare consensi nei confronti di Hamas, perché tutta la storia dell'ANP dal 1994 in poi è una storia che non ha avuto risultati tangibili per i palestinesi, anzi è una storia che ha detto ai palestinesi: beh, attraverso l'ANP e Fatah non riusciremo ad avere lo Stato palestinese. Che questo sia vero o meno, questa è stata la percezione da parte dell'utente palestinese, come dire, del cittadino palestinese, e questo è stato anche uno dei motivi per i quali Hamas ha vinto le elezioni.
Ecco, rientrando dai territori della Palestina, dopo la carovana che è stata organizzata anche quest'anno, si ha l'impressione che qualcosa sia cambiato rispetto agli anni precedenti. Non so se sia rispetto appunto alla data di vittoria elettorale di Hamas, o piuttosto dopo le drammatiche missioni, la drammatica bombardamento della striscia di Gaza da parte di Israele, no? L'obiettivo dichiarato il governo israeliano nell'operazione Piombo Fuso era proprio la distruzione del movimento di Hamas come organizzazione terroristica e come governo illegittimo della striscia. Ecco, dai pochi controlli all'aeroporto di Tel Aviv, relativamente pochi, alle discussioni con le associazioni incontrate nella West Bank, si ha un po' l'impressione che West Bank e Gaza siano due mondi completamente staccati. È così?
E se sì, da quanto è così la situazione?
Ma intanto lo erano già negli anni precedenti, noi ce ne siamo resi conto adesso perché c'è stata l'operazione Piombo Fuso, e prima dell'operazione Piombo Fuso c'è stata la spaccatura all'interno della politica palestinese fra Fatah e Hamas con il colpo di mano del giugno del 2007. Ricordiamo però che le responsabilità di quel colpo di mano sono state equamente divise fra Fatah e Hamas, e anche fra Fatah e Hamas è la comunità internazionale che, almeno in alcune sue parti, insomma, ha soffiato sul fuoco delle distanze fra Fatah e Hamas. Gaza e Cisgiordania erano già due luoghi divisi, nel senso che già prima delle elezioni palestinesi del 2006 andare da Gaza in Cisgiordania era veramente difficile. Questa distanza si è sempre di più acuita nel corso degli anni, e non da quando Hamas ha preso il potere nel giugno del 2007, ma ben da prima, anche da prima del disimpegno che decise Ariel Sharon nel 2005. Quindi erano già due mondi che pian piano si stavano distanziando, e poi dipende anche da quale parte della Cisgiordania noi stiamo esaminando. Il nord, Nablus, è sempre stato anche geograficamente distante da Gaza. Hebron invece è un luogo che ha sempre avuto con Gaza molti, molti contatti, tradizionalmente anche da prima dell'ANP. Quindi bisogna sempre fare attenzione e capire, come dire, che la storia di Gaza e Cisgiordania è stata una storia segnata da distanze e poi di nuovo da unioni. Faccio un esempio: tra il 48 e il 67 Gaza e Cisgiordania sono stati due mondi completamente staccati l'uno dall'altro, la Cisgiordania sotto il controllo della Giordania, Gaza sotto il controllo dell'Egitto. L'occupazione israeliana del 1967 con la guerra dei sei giorni ha paradossalmente riunito due pezzi della Palestina che erano stati divisi per molti anni, e c'è stata una storia comune che è durata anche molti anni, e che però pian pianino, dopo la nascita dell'ONP, il fallimento del processo di pace di Oslo, sino adesso, agli ultimi giorni, si è sempre più staccata l'una dall'altra. È una storia che è ancora comune, ma non è più come prima.
Ecco, nelle prime pagine del tuo libro c'è un'immagine molto forte, no? Descrivi il nulla di Gaza, una striscia di terra sovrappopolata, poverissima, in cui non c'è niente. Nello spiegare questo niente ricorri all'immagine dei cartelloni pubblicitari, no? Cioè, i desideri e le aspirazioni sarebbero relegati a Gaza al volto dei martiri. Ecco, questo niente ha moltissime responsabilità, però quali sono?
Beh, questo niente ha responsabilità anche nostra, cioè mentre noi stiamo parlando in questo preciso momento Gaza non è più sulle prime pagine dei giornali, ci sono storie importanti per noi, voglio dire oggi c'è la storia della nave Pinar che è finalmente attraccata in Sicilia, ma voglio dire Gaza che ci aveva così colpito dopo Natale, l'operazione Piombo Fuso eccetera, Gaza non è più sulle prime pagine del giornale e non si sa che Gaza è isolata come lo era prima, cioè che nulla è cambiato dall'operazione Piombo Fuso e da prima dell'operazione Piombo Fuso. Gaza è ancora un piccolo posto del mondo, un puntino su una mappa geografica completamente isolato dal resto del pianeta e lo è ancora adesso. Le responsabilità sono nostre, sono della comunità internazionale, sono di Israele, sono dell'Egitto, sono anche dei palestinesi, della politica palestinese che è ancora divisa al proprio interno. Però direi che nel caso dell'isolamento di Gaza la nostra responsabilità è forse più forte di quella degli altri, persino degli stessi contendenti.
Ecco Paola, parlavamo di responsabilità della comunità internazionale, impossibile non guardare alla nuova presidenza negli Stati Uniti. Per la situazione palestinese è davvero possibile che cambi qualcosa?
Ma io credo che noi abbiamo una percezione che è italiana di quello che sta succedendo in Medio Oriente. Alcuni miei amici che si occupano degli Stati Uniti mi fanno rilevare che la percezione, per esempio, che ho io da Gerusalemme è diversa dalla percezione che si ha da Washington. A Washington la percezione è bisogna occuparsi del rapporto con l'Iran perché è l'Iran la priorità per riuscire, virgolette, non a risistemare, però a tentare di trovare una soluzione nei tanti conflitti medio orientali e quindi paradossalmente ora è più importante l'Iran del conflitto israelo-palestinese o è attraverso un nuovo canale con l'Iran che si può anche risolvere il conflitto israelo-palestinese o almeno trovare una soluzione. Quindi dobbiamo cercare, secondo me, di focalizzare l'attenzione su più punti all'interno del quadrante. In primis l'Iran, quando si parla di politica americana sullo scacchiere medio orientale, e attraverso l'Iran a cascata possibile soluzione per quello che sta succedendo in Iraq, perché senza l'Iran non sarà possibile una soluzione, e poi la Siria, e poi il Libano, e poi il conflitto israelo-palestinese. Solo all'interno di un pacchetto completo, insomma, noi possiamo capire quello che potrà succedere, perché il conflitto israelo-palestinese paradossalmente ritorna all'interno di una risistemazione regionale.
Paola, noi ti ringraziamo per essere stata con noi quest'oggi, soprattutto per l'analisi così puntuale di una situazione che è assolutamente molto complessa. Ti ringraziamo, ti auguriamo un buon proseguimento di giornata e soprattutto buon lavoro.
Grazie e buona giornata anche a voi.